Allora, io so che questa è la terza sera, purtroppo le altre due volte non c'ero, ma mi sono fatto un po' ragguagliare su quello che avete fatto, quindi io ho preparato alcune cose che voglio condividere con voi. Premetto che di tutte le questioni connesse all'Antico Testamento, diciamo, l'Apocalittica non è una nella quale posso vantare una particolare conoscenza, insomma mi muoverei con più disinvoltura in altri ambiti, ma quando Bergamo chiama non si può dire non lo so tanto bene. Oppure, come si dice oggi, che il linguaggio dei telequiz ormai entra anche nelle scuole e nelle altre, nelle scuole, persino nelle università, dice: mi può fare una domanda di riserva oppure un aiutino? Ecco, questo. Allora, io ho provato a fare fuoco con la legna che avevo, cercherò di essere conciso, in modo che se voi avete delle domande, appunto, avendo penso soprattutto alla panoramica che vi ha fatto il professor Nocche, che immagino ha parlato di quello che si sviluppa successivamente alla Bibbia ebraica, come credo vi avrà detto anche parallelamente, perché, ma su questo dirò qualcosa anch'io. Allora, primo punto, se invece di essere chi sono fossi un evangelico della fascia meridionale degli Stati Uniti d'America, la cosiddetta Bible Belt, non farei alcuna differenza tra la profezia e l'apocalittica, anzi, quasi non saprei che cos'è il termine apocalittica, perché sì, c'è l'Apocalisse, ma quello è un libro della Bibbia, e vi proporrei questa idea: tutti i libri profetici sono in realtà, dalla prima all'ultima parola, apocalittici. Loro non direbbero così, ma tra di noi lo possiamo dire. In che senso? Tutte le profezie, una dopo l'altra, da Isaia nel nostro ordine fino a Malachia, contengono la anticipazione, la rivelazione anticipata, diciamo così, di tutto lo svolgimento della storia umana, dal momento in cui le varie profezie, che anche loro distinguono cronologicamente, pensano, attribuiscono tutto ai profeti il cui libro, che hanno dato il nome ai vari libri, per cui si comincia con Isaia, che è vissuto nell'VIII secolo, e quindi dal momento in cui Isaia parla, e ammettono che Malachia sia molto molto dopo, l'ultimo dei 12 profeti minori, insomma, tutte queste profezie, nel momento in cui vengono pronunciate, contengono anche una informazione sugli eventi futuri. Descriverebbero anticipatamente tutto il corso della storia umana fino a che punto? Fino al ritorno del Signore Gesù Cristo, fino ai nuovi cieli e nella nuova terra, che non a caso per loro sono menzionati alla fine del libro di Isaia e poi ritornano nell'Apocalisse. Faccio una parentesi, come sapete, in questo modo di leggere le profezie e il libro dell'Apocalisse, per quel che riguarda il libro dell'Apocalisse, la successione di immagini e di eventi visionari nel libro dell'Apocalisse, che per esempio il professor Corsani ci insegnava alla fine essere non una successione di ere, di epoche che noi dovremmo rintracciare nel corso della storia per sapere a che punto siamo, ma sono in realtà variazioni per dire sempre e soltanto una cosa nell'Apocalisse, peraltro fondamentale, cioè che la storia umana, dalla venuta di Gesù Cristo fino al suo ritorno, è in realtà un frattempo, i famosi numeri, i 3 anni e mezzo, che sono la metà di 7, vuol dire appunto c'è ancora una storia lunga, perché 3 anni e mezzo sono tanti, 7 sarebbe tutto, 3 e mezzo è la metà, quindi è tanto, ma questi 3 anni e mezzo sono un periodo limitato, e quindi già questo è consolante, e questo periodo limitato lo si può vedere da due punti di vista, dal di dentro, e questa è l'esperienza di chi scrive l'Apocalisse di Giovanni e dei suoi destinatari, lo si può vedere come il periodo della persecuzione, questa è la loro esperienza, del trionfo della bestia, Roma ben descritta con il suo ufficio stampa e propaganda, ma appunto la rivelazione dell'Apocalisse è di dire sono 3 anni e mezzo, la bestia è già ferita, col suo codone può dimenare colpi di qua e di là, facendo persino cadere qualche stella, ma appunto il trionfo imperialistico in questi 3 anni e mezzo lo si può leggere da un altro punto di vista, cioè dal punto di vista del cielo, dove ci sono i martiri e dove appunto si svolge già il culto vero, che sarà il culto definitivo. Invece, in questa linea evangelica prima, evangelicale oggi, che sto tentando di descrivermi, in realtà il passaggio da un'immagine all'altro, da un sigillo all'altro, da un capitolo all'altro dell'Apocalisse è interpretato come la descrizione anticipata del corso della storia umana, appunto dalla venuta di Gesù Cristo fino agli eventi, allora agli eventi finali. Allora la lettura credente, nell'esempio, nell'approccio che vi ho menzionato brevemente con il professor Corsani, rinuncia a chiedersi a che punto siamo nella cronologia, cioè, tipo il Tour de France. Adesso poi ci sono le tappe alpine, poi c'è la cronometro, eccetera eccetera, e dice in fondo questo, a noi questo non è dato di saperlo, non è lo scopo per cui è scritta l'Apocalisse, quello che ci è dato di sapere è appunto che il senso della storia sta nel culto dell'agnello e nella sua vittoria che si manifesterà quando vorrà, e quindi questo illumina il nostro cammino in una storia che continuerà a essere fatta di eventi che sembrano negare questo fatto. Tornando all'Antico Testamento, si applica la stessa logica, per cui purtroppo non ho ritrovato ieri sera l'esempio, adesso mi viene in mente che potevo farlo con internet. Per esempio, quando ci fu l'attentato alle Torri Gemelle, ci fu un predicatore evangelicale nordamericano che con questa idea in testa, che è già tutto scritto nelle profezie e quindi certamente c'è un versetto che spiega, cioè che si riferisce a cose che Isaia non prevedeva, ma che poi succedono una dopo l'altra, trovò, mi sembra in Isaia, un versetto in cui c'era un'invettiva contro una grande città e le sue 2 torri. Adesso a noi fa ridere, ma per loro è molto serio. E naturalmente partì in una tirata dicendo: e perché Dio aveva fatto dire a Isaia che la città con le orgogliosa, con le sue 2 grandi torri, che non ho bisogno di spiegarvi, che è un'immagine di per sé banalissime, 2 è semplicemente il doppio di 1, per cui una città con una torre è una città fortificata, una città con 2 torri è una città doppiamente fortificata, è un'immagine, o forse, adesso non ricordo, potrebbe anche aver avuto qualche riferimento preciso allora, un'allusione a una città degli Assiri, una città dei Babilonesi, ma lui dice: perché, qual è il peccato allora di questa città dalle 2 torri che la Bibbia prevedeva già che sarebbe stata colpita? Il peccato della città dalle 2 torri, dice questo predicatore conservatore, è il suo liberalismo. L'America ha rinunciato a essere una nazione cristiana, in America ormai si abortisce, la gente va a letto insieme gli eterosessuali senza sposarsi, poi fanno anche cose peggiori che non oso neanche menzionare di lontano per non turbare le signore presenti, eccetera, eccetera, e così via. Ma ci sono degli esempi ancora più eclatanti. Io ho letto quando ero in America, Paolo Naso mi prende sempre, quando può, pubblicamente in giro per questa mia passione. Io la cosa che ho consigliato anche ai quattro colleghi che adesso andranno 2 mesi a fare un corso di aggiornamento negli Stati Uniti d'America, gli ho detto: mi raccomando, guardate tanta televisione, ma guardate i telepredicatori e le telepredicatrici, che hanno una mia grande passione. Naturalmente non che fossi d'accordo, ma insomma, allora Paolo Naso dice, ecco, vedi, invecchiando si è bevuto il cervello. Ho letto 2 libri di un famoso predicatore, si chiama John McGee, texano, ha una chiesa, una maxi chiesa credo di 25.000 persone in un solo locale, collegato con non so quante reti televisive e radiofoniche. È uno degli esponenti di rilievo del cosiddetto sionismo cristiano, e la cosa c'entra con il nostro tema perché appunto lui legge tutte le profezie come se fossero dei testi apocalittici, cioè dei testi, lo avete già capito da Nofke, che intendono disegnare l'intero sviluppo della storia fino alla sua compimento, alla sua esplosione finale, cioè la sconfitta definitiva del male, la vittoria del bene, la vita eterna, la resurrezione, eccetera, eccetera. Allora lui usa come chiave di lettura per leggere il conflitto arabo-palestinese e i problemi del Medio Oriente, la guerra in Iraq, eccetera, eccetera. Non oso immaginare che cosa sta scrivendo in questi giorni dopo l'ISIS, eccetera, eccetera, alla luce di Ezechiele 38-39, cioè la vittoria contro Gog di Magog, e con citazioni di versetti della Bibbia, cioè lui applica direttamente i versetti della Bibbia a considerazioni geopolitiche su uno scenario concreto, per concludere che è già tutto scritto, ci sarà un tentativo di distruggere Israele, forse anche con una guerra nucleare, gli sforzi diplomatici e i buonismi dialoganti e pacifisti non è neanche che dice sono inutili, sono dannosi, cioè sono un resistere alla storia di Dio che è già scritta, e l'America, lui predica agli americani, dice è di fronte a questo semplice dilemma: se vuole tornare a essere una nazione cristiana e quindi legge la storia alla luce delle profezie e quindi sostiene Israele per essere dalla parte giusta quando ci sarà lo scontro finale, oppure se appunto vuole soccombere nella sua cristianità. Ora, questi sono gli esempi, se volete, più eclatanti e anche più facilmente criticabili, ma questa idea che appunto le profezie contenessero anche, come se fossero dei testi apocalittici, una informazione sul prosieguo della storia, è molto antica. Non so se qualcuno di voi ha mai conosciuto, parte della mia famiglia viene di lì, per dire, qui non è un'esperienza così rara tra noi evangelici italiani, le chiese dei fratelli, il darbismo, eccetera, eccetera, e una delle loro idee fu proprio questa, che le profezie permettono di sapere a che punto siamo della storia di Dio, interpretando alla luce di queste predizioni i tempi, la successione dei tempi, che appunto Dio avrebbe già annunciato, previsto. E quindi il grande esercizio, poi con grandi liti tra di loro, perché provate a casa per gioco, un'altra negli anni 50 c'era il pericolo giallo. Guarda caso, quando l'America liberale era preoccupata per l'ascesa della Cina, si trovavano dei riferimenti biblici. O la vittoria del comunismo, l'instaurazione del comunismo in Unione Sovietica, anche questo lo si poteva rintracciare nelle profezie. Allora, finisco questo primo punto per dire, qui c'è effettivamente una differenza fondamentale tra la profezia, i libri profetici della Bibbia e l'Apocalittica, nel senso che innegabilmente per quasi tutti i profeti c'è l'idea di un intervento futuro di Dio, ma appunto, se così posso dire, è un futuro imminente, è un futuro, non vuol dire sia il giorno dopo, ma è un futuro che insiste sulla storia, non è ancora la previsione del corso della storia da quel momento in avanti, e in fondo il massimo a cui arrivi, poi dirò qualcosa di più dopo su questo, il massimo a cui arrivi la profezia nell'Antico Testamento, se volete, è una dilatazione immaginifica di questo futuro imminente. I nuovi cieli e la nuova terra di cui parla Isaia 65 sono dilatati, nel senso che comprendono il mondo intero, ma se leggete a casa, non abbiamo tempo di fermarci su molti testi qui questa sera, ma in fondo sono semplicemente la dilatazione di altre promesse simili che, dopo che Gerusalemme è stata distrutta, e questo viene interpretato come castigo per la disobbedienza di Israele, Dio ricomincia da capo, raccoglie gli esuli, permette che il Tempio sia ricostruito, e di lì lo sguardo si allarga all'idea che allora forse anche altri potranno conoscere l'unico Dio, unirsi, salire in pellegrinaggio a Gerusalemme, questo allargamento della conoscenza dell'unico Dio porterà ad una trasformazione del volto del mondo. Ma appunto non si va oltre questo, e la differenza appunto dei capitoli 8-12 di Daniele più qualche ritocco fatto all'indietro è che invece si va molto più avanti, per esempio introducendo nel libro di Daniele al capitolo 12 l'idea della resurrezione dei morti, idea che fino a quel momento nella Bibbia ebraica non c'era stata, e dopo, se ho tempo, vi leggerò un versetto di Isaia in cui sembra che anche lì, ma sarebbero due i passi allora, Daniele 12, 1 a 3 e questo versetto del capitolo 26 di Isaia, in cui si allude alla resurrezione dei morti. La differenza è che quando Isaia, ci vengo tra un poco, dice e i tuoi morti risorgeranno, ci si può ancora chiedere se è, come in Ezechiele 37, una metafora per la rinascita di Israele o se è già l'idea della resurrezione personale, che invece Daniele 12 è chiarissimo, ma appunto Daniele è molto più avanti rispetto alla normale riflessione dell'Antico Testamento, perché che cosa c'è dietro questa idea della resurrezione? C'è un problema, una domanda inquietante sulla giustizia di Dio, perché fino a quel momento prevale nell'Antico Testamento, diciamo così, la visione che riassuntivamente potrei dire è quella del Deuteronomio. Il male, in che cosa consiste il male? Il male consiste nel fatto che, pur avendo sicuramente Israele conosciuto da Dio il bene e il male, ricordate Deuteronomio 30, io metto davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, scegli la vita onde tu vivo. Cioè, Dio fa sapere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, e il male consiste nel non fare il bene. E perché vita e morte? Perché appunto la vita, ma su questa terra, non dopo, non c'è ancora l'idea di un dopo, consiste nell'avere benedizione e ricompensa per il bene fatto e nell'avere castigo e giudizio sia sul piano individuale che su quello collettivo per il male compiuto. L'esperienza della persecuzione sotto Antioco IV Epifane pone un problema drammatico, cioè qualcuno che muore, che viene ucciso, perché ha santificato il nome di Dio. E quindi siamo ancora, è ancora più drammatico di Giobbe. Già Giobbe aveva messo in crisi questa semplice schematizzazione, perché il tema di Giobbe è: ma io tutto sommato non ho mai fatto male, eppure sono colpito. E con quello si intenderà mettere in discussione appunto l'idea che la realtà fosse trasparente e che se tu stai bene è perché Dio ti ha benedetto, e se stai male devi aver fatto qualcosa di male. Vi ricordate agli inizi di questo pensiero, quando nel capitolo 38 della Genesi c'è la storia di Tamar? E allora Tamar, il primo marito, muore giovane, e il testo dice semplicemente morì giovane perché aveva fatto qualcosa che a Dio non piaceva. Cioè non ci viene detto, raccontato, perché appunto questa era la loro. Se uno muore giovane, altro che Menandro, muore giovane chi al cielo è caro, citato da Leopardi, se uno muore giovane, e noi non lo sappiamo, ma Dio lo sa, perché se no avrebbe fatto diventare vecchio e sazio di giorni come Abramo, eccetera eccetera. E Giobbe mette in discussione appunto la trasparenza di questa logica, dice non funziona. Ma Daniele pone un problema molto più drammatico: appunto c'è chi è morto non solo senza aver fatto nulla di male, ma addirittura anteponendo il rispetto della santità di Dio, non elizzando, non mangiando carne di maiale, non piegandosi all'idolatria, ed è morto. E siccome l'attributo fondamentale in tutto l'Antico Testamento di Dio è la sua giustizia, che come sapete non è semplicemente una giustizia retributiva, ma è la fiducia che Dio possa mantenere le cose, il mondo che ha creato, è relazionale la giustizia della Bibbia ebraica, possa mantenere il mondo che ha creato o riportarlo quando esso se n'è allontanato, appunto a una situazione di giustizia, in cui non c'è prevaricazione, in cui non c'è sofferenza, in cui non c'è violenza. E allora se la quintessenza di Dio è la sua giustizia, che implica per esempio liberare gli oppressi, spesso è chiamato giustizia, la liberazione degli oppressi, e qui chi muore col nome di quel Dio sulla bocca per non pronunciare il nome degli idoli muore, ed è lì che Daniele comincia a farsi strada l'idea delle due l'una: o Dio non è giusto, oppure vuol dire che la sua giustizia si manifesta al di là della nostra esperienza, e il fatto di essere morti martiri non è l'ultima parola, piuttosto che rassegnarsi, parlo in modo molto umano, non mi capite, piuttosto che rassegnarsi al trionfo della giustizia, Dio fa risorgere i morti, perché l'ultima parola deve essere la giustizia di Dio. Questo è l'approdo dell'Antico Testamento. Passo successivo, allora, ma l'apocalittica, cioè questo andare oltre, che radici ha? Oggi la maggior parte degli studiosi non pensano che sia semplicemente uno sviluppo della profezia, ma per esempio una cosa che fa molto riflettere è che la maggior parte degli scritti apocalittici, pseudonimi, pseudepigrafi, come sapete, ma no, si richiamano a personaggi che per esempio sono sacerdoti. Uno dei libri più apocalittici, il quarto libro di Esdra, Esdra era sacerdote e scriva. L'Apocalisse siriaca di Baruch, Baruch era il segretario di Geremia, era uno scriva, non era un profeta. E allora si discute molto se per esempio una delle radici dell'apocalittica non possa essere, radici culturali, quella della sapienza. Cioè questo interesse per la, per la concatenazione degli eventi. Voi sapete che la sapienza, una delle dimensioni della sapienza anche nella Bibbia, ma in tutto l'Antico Vicino Oriente, comincia, cioè è centrata sull'osservazione del nesso che c'è tra le azioni e le loro conseguenze, anche a livelli più banali. Viene in mente il detto sapienziale di Gesù: chi di spada ferisce, di spada perisce. Questa è un'osservazione sul nesso, oppure la cicala e la formica. Si osserva che forse è un effetto migliore quello di lavorare di più l'estate, ma avere di che mangiare durante l'inverno, piuttosto che spassarsi all'estate e morire di fame l'inverno, eccetera, eccetera. E di questa interesse per ordinare e quindi per capire la successione e l'ordine delle azioni, certamente ce n'è molto nell'apocalittica, anche poi i suoi interessi per il calendario, per l'astronomia, per il rapporto tra il sopra e il sotto, tra il cielo e la terra. Ecco, questo fa pensare più a una formazione di tipo sapienziale. Se voi leggete i profeti della Bibbia, non hanno questo tipo di interesse. Per loro si tratta di dire: amici, guardate che stiamo sbagliando, guardate che Dio sta per fare questo, forse riuscite ancora a cambiare strada, oppure è troppo tardi, avete perduto tutte le occasioni, non vi resta che andare incontro a quello che vi capiterà, ma che appunto, come vi ho detto prima, è quello che poi effettivamente capita di lì a breve. E sempre oggi la maggior parte degli studiosi pensano che in fondo l'incidenza di testi apocalittici nell'Antico Testamento sia minimale. Praticamente, per esempio, la più recente voce di enciclopedia scritta dal mio amico di Gottinga, professor Katz, dice che di apocalittico nell'Antico Testamento c'è veramente soltanto Daniele. E qui faccio ancora un passo in avanti, guardo l'orologio, non ne ho più per molto, non vi spaventate. Una volta si sarebbe considerato apocalittico anche, per esempio, quella sezione di Isaia da 24 a 27, che infatti veniva chiamata l'Apocalisse di Isaia. E anche parti del libro di Zaccaria. E perché oggi molti non vi vedono ancora l'apocalittica? Perché nel frattempo si fa sempre di più questa ipotesi: i nostri libri profetici, quelli che leggiamo, hanno tutti un nucleo di oracoli, di parole che risalgono effettivamente ai profeti menzionati. Cioè c'è stato un Isaia, prendiamo solo l'esempio di Isaia, c'è stato un Isaia al tempo degli eventi narrati, che ha diffuso i suoi oracoli. Tra questi inizi, e verosimilmente vennero abbastanza presto messi per iscritti, tra questi inizi e il libro di Isaia di 65 capitoli che noi, 66 scusate, che noi leggiamo adesso, voi avete già sentito, a fine 800 si pensava che ci fossero stati tre profeti, cioè che il libro di Isaia sia la raccolta di tre, la compilazione delle parole di tre profeti diversi. Il primo, Isaia, il testo ci dà anche alcune indicazioni sulla sua persona, poi i capitoli 40-55, che a meno di ragionare come i nostri cugini del Texas, menzionano addirittura Ciro. Isaia è vissuto nella seconda metà dell'VIII secolo, io dico come fa a menzionare Ciro? Loro rispondono, ma siccome un profeta Dio gli ha fatto vedere tutta la storia fino alla fine dei mondi, che cosa vuoi che sia 250 anni dopo? Noi invece, anche perché il linguaggio è diverso, preferiamo pensare che in quella sezione ci si riferisca da parte di qualcun altro ad un'altra epoca. E poi c'è la terza sezione, quella che appunto qualche volta ha fatto pensare, ma qui siamo già verso l'apocalittica perché si guarda verso il futuro. Allora oggi siamo più o meno, cerchiamo di fare ipotesi più semplici e diciamo, probabilmente le cose sono andate così, faccio prima una parentesi, noi abbiamo l'idea, secondo voi quante copie della Bibbia potevano essere in circolazione, che ne so io, al tempo di Daniele? Cioè noi abbiamo un'immagine, spesso anche gli studiosi si immaginano un autore biblico, mi ricordo Martin Knott, che dice, colui che ha edito i libri da Giosuè fino a Secondo Re è un teologo che riflette sulla crisi della sua nazione e riprende le tradizioni degli antichi e fa proprio un'opera autorale, cioè compila, non è che si è inventato le storie, ma le collega. Se voi leggete tutti i libri da Giosuè a Secondo Re, c'è un filo conduttore, fanno vedere qual è la chiave di lettura. Israele che è stato liberato dall'Egitto, che ha avuto da Dio il dono della terra, non ha saputo vivere nell'alleanza che Dio gli proponeva. Tutto è andato bene con la generazione di Giosuè, e viene detto, questo autore lo fa notare, finché erano viva la generazione di Giosuè adoravano solo il Signore, poi al tempo dei giudici cominciano periodici cedimenti, Dio li abbandona per 30, 40, 80 anni in mano ai nemici, poi loro gridano al Signore, allora lui li libera di nuovo, e poi con la monarchia comincia una progressiva decadenza, che più plateale per il Regno del Nord, che infatti finisce ad opera degli Assiri, e poi persino la dinastia di Davide, Gerusalemme, Giuda, finiscono anche loro. Allora lui si immagina, appunto, tra l'altro lì, ma voglio fare una battuta impertinente, lui scrive questo nel 1943 quando era a Königsberg e lui stava riflettendo sulla catastrofe del suo paese. Perché? Ma adesso quello che mi interessa dire è che naturalmente non è plausibile che a quell'epoca uno, come faremo noi oggi con un quaderno, si mette lì e scrive centinaia e centinaia di pagine, un rotolo non poteva essere più lungo di 20-25 metri, e l'ha scritto, pensate che oggi la ricopiatura, vabbè, con tutta la devozione che richiede ormai uno scritto biblico, ma ci va quasi un anno per copiare un manoscritto del Pentateuco, scritto a mano su pergamena con l'inchiostro. Allora, da quando siamo attenti a questi dati molto materiali, bisogna immaginarsi che pochissime persone erano in grado di scrivere, pochissime persone erano in grado di leggere, e certamente non c'erano decine e decine di manoscritti in giro. Potevano averne molto in avanti, tra l'epoca persiana e l'epoca ellenistica, qualche famiglia facoltosa, ma sostanzialmente i luoghi della produzione letteraria e quindi anche della lettura e dell'ermeneutica dei testi che si erano già scritti, bisogna immaginare che fossero la corte prima e poi il Tempio. Allora, per tornare al nostro Isaia, noi oggi lo spieghiamo così, che rileggendo e ricopiando questi rotoli di Isaia più piccolo che c'era, questi ambienti scribali prolungano, riascoltano e attualizzano le profezie ricevute. E se voi a casa vi leggete, cominciate da Isaia 56 con questa pulce nell'orecchio, il quale capitolo 56 viene dopo i capitoli 40-55. Il 40-55 avevano annunciato che il tempo dell'esilio era compiuto, si interpretano, fanno e dicono, ma no, forse non è che Dio ci ha completamente abbandonati, forse Ciro il suo Messia, l'unto, non il Messia appunto nel senso apocalittico, forse non c'è più Davide, ma Dio, che in quei capitoli viene presentato enfaticamente come colui che ha creato tutto quello che esiste, è colui che guida la storia di tutti gli umani, non solo il Dio che accorre a fianco di Israele, ma il Dio che ha in mano la storia degli umani, e beh, lui se vuole può ungere Ciro, può servirsi di Ciro per la sua missione di Dio, e infatti, insomma, forse non Ciro lui, questo può darsi che sia una pia, che il primo anno che lui sconfigge i babilonesi diventa capo, come se uno diventa presidente degli Stati Uniti, e dice qual è la prima cosa che faccio, devo intervenire per i valdesi. A noi piacerebbe molto, insomma, forse è poi l'ambasciatore che 5 anni dopo dice, penso alla fine della guerra, no? C'erano qui gli americani, hanno detto questi qui devono fare il culto evangelico perché una nazione seria non c'ha solo i preti, c'ha anche gli evangelici alla radio, come è che appunto il presidente degli Stati Uniti. Però certamente furono i persiani il tramite, la possibilità di ritornare. Allora questi registrano questa interpretazione di Isaia, tornano a Gerusalemme, e se voi leggete da 56 in avanti, immaginatevi uno scriba, appunto non è semplicemente un copista, un amanuense, lo scriba è un intellettuale, un teologo in questo senso, potremmo dire, che lui rilegge le promesse di rinascita contenute fino a quel momento lì nel libro di Isaia, e si guarda intorno e dice, e però le cose non sono come è scritto, le cose non sono come è scritte, cioè tutta questa luce promessa dov'è? E allora se prendete il capitolo 58 si interroga, perché le cose non sono andate così? Risposta: perché Israele, perché Giuda, gli abitanti di Gerusalemme sono di nuovo come prima. Vorrebbero essere molto vicini a Dio con i loro digiuni, ma appunto invece Dio rifiuta il loro digiuno. Ecco, questa è l'idea per cui dove prima si tendeva a dire qui c'è la mano di circoli apocalittici, noi oggi piuttosto pensiamo, si è coniato un termine che è la profezia scribale, cioè una profezia che ormai non è più, come all'inizio, legata alla comparsa di personaggi carismatici che fanno i profeti, ma sono scribi, ma interpreti delle scritture che hanno lì, che hanno ricevuto, che ricopiano, che studiano, che commentano, e le prolungano nel senso che ne aggiungono un pezzo, ma questo pezzo aggiunto, passatemi l'immagine, è un po' come i nostri sermoni non dicono quello che è scritto nel testo, dicono altre cose perché le parole sono diverse, ma in fondo la loro buona intenzione è quella di dire quello che è scritto nel testo, non di dire un'altra cosa, ma di ridirlo, di, avendolo ascoltato, di riformularlo, e quindi anche noi nei nostri sermoni, certo che ridiciamo quella cosa, ma appunto la colleghiamo ad altro, la leghiamo alle nostre domande e alla nostra, la nostra esperienza. E allora questo spiegherebbe perché Isaia, Isaia finisce con i capitoli 65 e 66, cioè in questo leggere e rileggere, riascoltare e riformulare, si arriva ad allargare lo sguardo, volendo dire che alla fine ciò che si sta giocando tra Israele e il suo Dio, essendo la storia nelle mani di Dio, coinvolgerà coinvolgerà l'intera umanità. Ultima cosa che volevo dire, anzi sono due, ma le metto insieme. Io mi chiedo, questo me lo chiedo, non, ma se la Bibbia che noi leggiamo, l'Antico Testamento, non sia congegnato proprio in modo da creare una sorta di confine rispetto a sviluppi apocalittici troppo fantasiosi. Intanto, perché questo è chiarissimo, ad un certo punto si è dichiarata finita la profezia. Questo è, qui rifletto con voi a voce alta, insomma, mentre quello che ho detto finora sono abbastanza sicuro che risponda a quello che si dice oggi nel mondo degli studi, ma a un certo punto non ci sono più profeti. E la chiusa del libro di Malachia, che per noi è l'ultima pagina dell'Antico Testamento, per gli ebrei no, perché hanno un altro ordine, ma insomma nel nostro ordine, allora lì viene detto si parla del giorno che viene ardente come una fornace, cioè verrà il giorno del giudizio eccetera. Allora, in vista di questo giorno del giudizio, che però appunto vedete è, questo è comune a tutti i profeti, alla fine tutto sarà nelle mani di Dio che porterà la storia dove vuole lui, ma appunto non c'è ancora l'interesse per come ci si arriva, anzi sentite quello che segue: in vista di quel giorno ricordatevi della legge di Mosè mio servo, il quale io diedi sul monte Ore per tutto Israele legge e precetti. Io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e spaventevole. Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i figli, il cuore dei figli verso i padri, in modo che io venendo non abbia a colpire il paese di sterminio. Questa è una, qui dietro c'è una decisione fondamentale, cioè con Malachia, che cronologicamente è uno dei profeti più recenti, Daniele nel canone della Bibbia ebraica non è un profeta, Daniele se ne sta, non a caso secondo me, tra gli scritti, e come sapete la terza parte del canone ebraico, gli scritti, è stata fluida fino alla fine del primo secolo della nostra era, e non è un caso, non so se l'avete mai notato, nel Nuovo Testamento, quando si parla dell'Antico, si dice sempre la scrittura, le scritture, oppure la legge e i profeti. Solo una volta c'è la legge, i profeti e i salmi. Appunto, come se la terza parte tra gli ebrei, mentre legge e profeti dal IV secolo avanti la nostra era è chiuso, non si scrive più una riga di profezia. La legge ancora prima, già in epoca persiana il Pentateuco è finito e non lo si modifica più. La terza parte è ancora fluida e nelle discussioni che avranno gli ebrei sul carattere di questa ultima parte, per esempio avranno dei dubbi su Ezechiele. Perché su Ezechiele? Perché con quelle sue visioni delle passeggiate, il teletrasporto, il carro di Dio, forse puzzava troppo di speculazioni apocalittiche. Alla fine Ezechiele viene mantenuto, ma appunto Daniele non viene associato ai profeti. Allora, questi versetti finali dicono che da quel momento lì in avanti non c'è più bisogno di nessuna profezia, basta la rivelazione che Dio ha fatto di sé tramite Mosè. Questa basta da adesso, quarto secolo, fino alla fine dei tempi, e dice: manderò Elia. Ma Elia cosa viene a fare? Dietro l'immagine, portare il padre, il cuore dei padri verso i figli, i figli verso il padre, vuol dire viene a fare il predicatore del risveglio per convertire tutto Israele alla Torah di Mosè. Non viene a portare nuove rivelazioni Elia, non viene a dischiudere nuovi orizzonti, cioè Elia non viene a fare l'apocalittico che integra, Elia viene semplicemente a, è un Felix Neff, è uno che viene a fare un risveglio e dice: ma voi siete Israele, tornate alla volontà di Dio, perché il giudizio è imminente. E l'ultima cosa, credo, non so se ve l'ha accennato il professor Nofke, una volta si pensava che il libro di Enoch, che in buona parte è uno dei fondamentali documenti dell'apocalittica, è giunto a noi attraverso soltanto in versioni etiopiche e in slavo antico, tra l'altro per le chiese dell'Etiopia fa parte della Bibbia. Non so se vi ha detto che la lettera di Giuda lo cita due volte, una addirittura esplicitamente. Benissimo, allora si era incerti, i manoscritti sono recenti, ma si vedeva che era uno scritto giudaico e che doveva essere antico, ma le cose sono radicalmente cambiate da quando a Qumran, tra i manoscritti di questo gruppo apocalittico che viveva sulle sponde del Mar Morto, si sono trovate delle parti in ebraico e aramaico del libro di Enoch. Solo un frammento, ma dicono gli studiosi, un frammento rappresentativo, cioè un pezzo che però comprende varie sezioni di questo Pentateuco. Ed è, questi tutti i manoscritti di Qumran sono databili con assoluta certezza, direi, perché sia paleograficamente, cioè con lo studio dell'evoluzione, sia col carbonio 14. Dunque il libro di Enoch c'era, era conosciuto nel, cioè abbiamo un'attestazione materiale nel secondo, primo secolo avanti la nostra era. Ed è molto probabile che le tradizioni, insomma, quel tipo di discorso risalga a qualche secolo addietro. Allora è anche probabile che parte delle, per esempio pensiamo alla storia degli angeli decaduti, sicuramente lui ve l'ha raccontato, vi ha fatto cenno, si racconta che ci siano stati degli angeli ribelli, cioè si cerca di spiegare, non sono affatto, secondo me non sono affatto storielle, è grande teologia e filosofia, cioè bisognava dare una risposta ad un problema che nella Bibbia, e su questo finirò, nell'Antico Testamento non è ancora stato portato alle sue estreme conseguenze, cioè da dove viene, perché c'è il male nel mondo e soprattutto perché il male è così attraente. Evidentemente già in ambito ebraico si sentiva che la risposta, la visione con cui abbiamo cominciato, cioè quella del Deuteronomio, l'uomo è libero, Dio gli ha spiegato quello che è bene e quello che è male, si è cominciato a capire che le cose sono più complicate. perché non basta, diciamo, la somma dei fallimenti, degli errori individuali nell'uso della propria libertà a spiegare il male come noi lo sperimentiamo. Perché il male attira di più del bene? Allora si è sviluppata l'idea che il male sia qualche cosa che ci travolge. Non è semplicemente qualcosa di fronte al quale noi ci poniamo neutralmente, se vogliamo scegliamo il bene, se non vogliamo scegliamo il male. Ma cioè ci deve essere deve essere successo, dobbiamo essere dentro a qualche cosa di più grande e di più influente che non il nostro bilanciato esercizio della libertà. Ed ecco appunto gli angeli decaduti e il fatto che mentre nell'Antico Testamento tutto questo non c'è ancora, si sviluppano demonologia e angelologia. Per riprendere un'immagine del Nuovo Testamento, si comincia a pensare che il problema del male non sia semplicemente un problema di carne e sangue, ma sia una sorta di corruzione, di incidente metafisico, se volete, si può dire in tanti modi. Allora, mentre una volta, a casa vi potete leggere i primi versetti del capitolo 6 della Genesi, una storia praticamente incomprensibile, incomprensibile e anche un po' assurda, perché viene detto che i figli di Dio, poi le nostre Bibbie naturalmente attenuano un po', degli esseri divini, gente di sopra, del resto anche nei Salmi, spesso Dio è immaginato con una corte, intorno a Dio ci sono degli Elohim, che non sono altri dei, come, ma vuol dire, insomma, ministeriali, funziona un po' come Napolitano che ha i vari consiglieri, eccetera, eccetera, ma gente del piano di sopra, che si accoppiano con le figlie degli umani, che sono molto attraenti, su questo sono d'accordo con l'Apocalittica, diciamo, non ho ancora trovato niente di più attraente, chiusa la parentesi, e poi nascono dei figli che sono dei giganti, ma lì Dio se la prende con gli umani, limita la vita a 120 anni, non fa molto senso. Una volta si pensava che il libro dei vigilanti fosse lo sviluppo, dice, nella Bibbia è raccontato in modo un po' strano, allora i vigilanti, il libro dei vigilanti lo spiega per bene, e infatti di là è molto più ampio e molto più chiaro. Io vi propongo un'altra invece ipotesi, se come dicono sempre di più gli specialisti, quando viene chiuso il libro della Genesi, le idee dei vigilanti erano già conosciute, diffuse e coltivate, la Genesi ne fa solo quella piccola menzione, come a dire per chiudere il capitolo. Dice, lo sappiamo che all'inizio, come c'è stato un diluvio, c'è stato anche un pasticcio che poi ha prodotto dei giganti. Fine. Non viene tematizzato e non viene usato. E infatti poi il resto del racconto del diluvio non ha più collegamento con questo. Dice, Dio vede che l'umanità, che doveva fare in un modo, fa in un altro, si pente di averla creata, la distrugge, salvando solo Noè, ma poi vi ricordate che alla fine, quando Dio, al capitolo 8, giura che non farà mai più venire un diluvio, usa come motivazione di questa sua decisione irrevocabile, che poi l'altro capitolo, il 9, spiega ancora meglio dicendo un patto, è una promessa eterna di Dio, che lui, e addirittura c'è questa bellissima immagine antropomorfa, che Dio si mette come noi sulla porta del frigo, no? Mettiamo il magnete, Dio si mette l'arcobaleno in cielo, che è un segno per Dio, riguardatelo a casa, il segno non è per noi l'arcobaleno, il segno è un segno per Dio, perché dice che non gli capiti neanche per sbaglio di fare un altro lui, perché così io mi ricorderò che quando l'ebraico dice annuvolo le nuvole, cioè insomma, e non faccio un altro diluvio. Bene, il capitolo 8, quando dice che Dio non farà mai più un diluvio, dice perché? Perché i pensieri del cuore dell'uomo sono inclini al male fin dalla sua giovinezza, cioè da che uno comincia a ragionare, ad agire di suo, c'è la possibilità di fare il male. Ecco, se volete, questo è molto antiapocalittico, è molto antiapocalittico, come se Dio dicesse, vabbè, l'umanità è fatta così e io me la tengo così, piuttosto che rinunciare al mio intento di avere a che fare con questa umanità, non la disturbo più, cerchiamo un'altra strada. Abramo, la storia che segue, eccetera, eccetera. Quindi sembra addirittura, appunto, che la nostra Bibbia non solo si ferma alle soglie dell'apocalittica, ma in qualche modo si demarca, cioè la nostra Bibbia assomiglia di più a quello che saranno poi i farisei, l'ebraismo successivo di derivazione farisaica e poi rabbinica, appunto, non è apocalittico. In fondo ha cercato sempre di vivere sulla scia delle ultime parole di Malachia. Che il Messia debba venire lo sappiamo, ci sarà un riscatto per la nostra dispersione e tribolazione lo sappiamo, ma appunto questo non deve essere oggetto di speculazione, di proiezione, di fantasie. Da qui ad allora l'essenziale Dio ce l'ha detto nella Torah di Mosè, e quando sarà ora ci manderà Elia per suonarci il campanello prima della fine. E come sapete, in ogni cena pasquale ebraica c'è una sedia vuota e si lascia la porta socchiusa, perché forse quest'anno verrà il Messia, e allora prima verrà Elia ad avvertirci. Qui si aprirebbe, ma io finisco, il grande capitolo sull'apocalittica e il Nuovo Testamento. E qui vi dico solo una cosa a cui tengo molto, perché da quello che ho detto fino adesso voi potreste dire, vabbè, la profezia non è l'apocalittica, la Bibbia ebraica sembra anzi in qualche modo delimitarsi, pur conoscendo e pur contenendo alcuni elementi che poi l'apocalittica sviluppa. Allora perché dovremmo interessarci dell'apocalittica? Perché c'è una cosa di cui finora non ho parlato, cioè ho solo accennato, questa radicalizzazione della domanda sul male. E vi faccio solo un esempio, per cui invece dobbiamo assolutamente conoscere bene l'apocalittica. Per capire il Nuovo Testamento, quando Paolo in Romani 5,12, se non ricordo male, dice per mezzo di un uomo la morte è entrata nel mondo, cioè dà per presupposto che in Adamo, con la disobbedienza di Adamo ed Eva, quella raccontata in Genesi 2-3, lì ci sia stato un incidente fondamentale della portata di quello che per il libro di Enoch è legato alla storia degli angeli. Se però voi leggete l'Antico Testamento, Genesi 3, se riusciamo per un attimo a dimenticare appunto il catechismo e l'idea tradizionale del peccato originale, eccetera, eccetera, ma non è affatto un capitolo così drammatico. Pensate alle reazioni di Dio, che dice, vabbè, questi qui sono diventati come uno di noi quanto a conoscenza del bene e del male, cioè hanno fatto un passo che non avrebbero dovuto fare, io li tolgo dal giardino, perché se no, hai visto mai, arrivano anche all'albero della vita e diventano immortali. Quindi segno che il presupposto del racconto è che l'umanità fosse naturalmente mortale, cioè la creatura era mortale, non è che Invece poi dal Concilio di Cartagine in avanti si dirà che chi dice che Adamo non è stato creato immortale sia anatema, eccetera, eccetera. E quando il Salmo 51 dice, con una brutta traduzione, ma adesso non voglio fare perdere tempo, nel peccato mi ha concepito mia madre, nella colpa sono stato partorito, in bocca a Davide, nella Bibbia ebraica non è affatto un richiamo alla caduta dell'umanità in generale, è la preghiera di uno, che secondo me è scritta dopo l'esilio, che dice: Signore, che vuoi che ti dica? Io sono figlio dei miei genitori, cioè dell'Israele che è andato in esilio, non posso offrirti nessun sacrificio, non posso fare niente, questo è il mio peccato, questa è la mia realtà, ma se tu vuoi mi puoi dare uno spirito nuovo, mi puoi fare diventare quello che io non sono, cioè una riflessione tutta interna a Israele, non un richiamo ad una teoria sulla decadenza dell'umanità in generale. Tra l'altro anche il Salmo 51 è molto poco apocalittico, perché non dice che Dio alla fine viene a punire eternamente i cattivi, ma dice: tu sei così grande che puoi passare sotto questa storia nostra ereditaria, andata male, di generazione in generazione, ma se vuoi ci puoi far rinascere, e il peccatore perdonato può insegnare le tue vie ai peccatori che torneranno a te. Quindi c'è una prospettiva ottimistica, il perdono produce, è l'unica possibilità di produrre un appello alla conversione. Allora uno dice: ma Paolo, spero non vi scandalizzate, come dico ai miei studenti, uno si chiederebbe: ma che cosa ha fumato Paolo il giorno che ha scritto Romani 5,12? Adesso, seriamente, lui non aveva fumato un bel niente. Il problema è che tra la chiusura della Bibbia ebraica con Malachia e il momento in cui Paolo scrive la lettera ai Romani, in ambito ebraico, cioè non è un'invenzione cristiana, in ambito ebraico appunto il problema del male si è molto complicato. Per esempio l'abbiamo già fatto, appunto c'è chi muore martire, eccetera eccetera, ma appunto c'è anche tutta questa riflessione sul fatto che il male del mondo non si può semplicemente spiegare in termini di sommatoria di errori personali. C'è un meccanismo soverchiante dal quale si è intrappolati in questo meccanismo e non se ne esce da soli, cioè non è una semplice questione di buona volontà. In fondo, per sconfiggere il male così concepito, bisogna che Dio intervenga. E allora, ma tutto questo compare marginalmente nella Bibbia ebraica, ma esplode nei 2-3 secoli che separano la Bibbia ebraica dal Nuovo Testamento. E allora io non dico con questo, sul piano culturale, storico, religioso, che il Nuovo Testamento sia l'unica risposta, ma appunto è una delle risposte ad una domanda largamente condivisa. Ecco, non è un fungo che nasce, ma è una delle riletture dell'Antico Testamento che però presuppone domande, inquietudini, scoperte che nel variegato ebraismo di quell'epoca si stavano facendo. E marginalmente, perché gli apocrifi sono difficili da leggere, insomma non è una cosa facile, però se prendete nei deuterocanonici, nel libro della Sapienza, già lì si comincia a dire una cosa che come tale non è ancora detta nella Bibbia ebraica, ma si comincia a dire che è a causa di Adamo che è entrata la morte, e a leggere la trasgressione di Adamo come la morte dell'anima, E la Sapienza non è uno scritto cristiano, naturalmente, è uno scritto ebraico, in lingua greca, ma scritto da autori ebrei che hanno già avuto un contatto con la filosofia ellenistica, e quindi anche loro si interrogano a partire da Genesi 3, che non aveva ancora questa drammaticità, ma sul fatto che appunto il male umano richiede una spiegazione più complicata e più drammatica in fondo di quella di Deuteronomio 30. È tutto chiaro, tu sei libero, qui c'è il bene, qui c'è il male, scegli il bene e vivrai. Dopo no, per esempio, molte sollecitazioni.